sono restati due padri.
Non dico che ci siamo.
E questo sì. Non è soltanto in un pensiero, ma anche se ci sono tutti la possibilità. Cioè, questo è una molto male.
Molto bene. Ci siamo. E allora, domenica 26esima del tempo ordinario. Vi ricordo le letture, avrete forse già preso visione. Prima lettura dal libro di Ezechiele, nel capitolo 18, dal versetto 25 al versetto 28. La seconda lettura, lettera di Paolo ai Filippesi, era già questa lettera che forniva la seconda lettura per la domenica scorsa, 25esima, sarà così ancora per domenica prossima. Lettera ai Filippesi, capitolo 2, dal versetto 1 al versetto 11, che sono versetti che contengono il famoso grande inno cristologico della lettera ai Filippesi. Il salmo per la preghiera responsoriale sarebbe il salmo 25, ma noi questa sera leggeremo il salmo 27, perché il salmo 25 sta ormai alle nostre spalle, riprendendo il cammino interrotto a suo tempo. E il brano evangelico nel Vangelo secondo Matteo, capitolo 21, dal versetto 28 al versetto 32. Noi ci ritroviamo dopo almeno 3 mesi di interruzione per il tradizionale appuntamento con la Lectio Divina settimanale. La parola di Dio ci accompagna sempre mentre si svolge il cammino del popolo cristiano che affronta i tempi e le congiunture impreviste della storia umana. L'ascolto della parola di Dio ci colloca sempre nella attualità della rivelazione che illumina, che discerne le ambiguità del nostro presente, nell'obbedienza alla inesauribile fecondità della sorgente della vita che è eternamente custodita nel segreto del Dio vivente. Proseguiremo nel nostro cammino secondo i ritmi a cui già siamo abituati, riprenderemo contatto con il Salterio e quindi con le pagine del Vangelo secondo Matteo. La nostra ricerca è sempre orientata alla celebrazione dell'Eucarestia che di domenica in domenica scandisce i passi del nostro accesso al regno che viene. Confidiamo nella provvidenza del Signore che trasfigura la debolezza e la precarietà delle nostre misure umane in occasioni sacramentali di conversione alla sua eterna volontà d'amore. Amen. Ed ora leggiamo nel libro di Ezechiele, prima lettura, il testo che vi citavo, nel capitolo 18, dal versetto 16, 25 al versetto 28. Ezechiele. Anna, ti trovi, legge.
Voi dite: non è retto il modo di agire del Signore. Ascolta dunque, casa di Israele, non è retta la mia condotta, o piuttosto non è retta la vostra? Se il giusto si allontana dalla giustizia e commette il male, e a causa di questo muore, egli muore appunto per il male che ha commesso. E se il malvagio si converte dalla sua malvagità che ha commesso e compie ciò che è retto e giusto, egli fa vivere se stesso. Ha riflettuto, si è allontanato da tutte le colpe commesse. Egli certo vivrà e non morirà.
Bene, grazie. Leggiamo anche il brano evangelico, lasciamo sempre da parte la seconda lettura, Vangelo secondo Matteo, capitolo 21, dal versetto 28 al versetto, al versetto 32. Ecco, Pier Francesco legge.
Che me ne pare? Un uomo aveva due figli. Si rivolse al primo e disse: figlio, oggi va a lavorare nella vigna. Ed egli rispose: non ne ho voglia. Ma poi si pentì e vi andò. Si rivolse al secondo e disse lo stesso, ed egli rispose: sì, signore, ma non vi andò. Chi dei due ha compiuto la volontà del padre? Risposero: il primo. E Gesù disse loro: in verità io vi dico, i pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel regno di Dio. Giovanni, infatti, venne a voi sulla via della giustizia, e non gli avete creduto. I pubblicani e le prostitute, invece, gli hanno creduto. Voi, al contrario, avete visto queste cose, ma poi non vi siete nemmeno pentiti così da credergli.
Ecco, grazie. Il testo che hai letto è quello della Nuova Traduzione, ma è quello che corrisponde all'edizione critica del Nuovo Testamento, perché probabilmente nella Bibbia che molti di noi hanno sotto gli occhi la sequenza dei due figli è capovolta. Prima il figlio che
dice di andare e non va.
Dice di andare e non va, poi l'altro figlio. Ed ecco, ritorniamo al libro dei Salmi. Abbiamo letto 26 salmi prima dell'estate, prima dell'interruzione. Non è certo il caso di ritornare indietro, ma certo abbiamo alle spalle un notevole percorso, soprattutto per molti si è manifestata particolarmente significativa la continuità nella giusta posizione dei salmi uno dopo l'altro, in modo tale da dare forma a un vero e proprio itinerario. D'altronde, fin dall'inizio i salmi che introducevano tutto il percorso ci avevano informato: questa è la strada della conversione alla vita, ma questa è la strada della preghiera, che fa tutt'uno con l'apprendistato delle modalità determinanti per imparare a vivere, la preghiera. E quindi un salmo dopo l'altro abbiamo passato in rassegna i 26 salmi che stanno ormai alle nostre spalle. Ripeto, non è il caso di fare troppi passi all'indietro. Volevo semplicemente richiamare il fatto che ci siamo trovati ad un certo momento coinvolti nelle battute essenziali di un dialogo tra il tu e la realtà del soggetto orante, che siamo noi, che sono io, e il tu è il tu del Messia. E io sono andato man mano prendendo coscienza di essere coinvolto in una relazione che mi sposta rispetto a me stesso e mi trascina lungo percorsi per quanto mi riguarda, sono proiettati su orizzonti ancora misteriosi e sconosciuti. Fatto sta che vorrei semplicemente dare come un punto di riferimento il capitolo, il Salmo 23, il Salmo del Pastore, il Salmo che sta alle nostre spalle, che conosciamo tutti molto bene. Perché tu sei con me, dice l'orante, in qualità di pecora che parla del suo pastore, di come sono andate le relazioni tra lei è il pastore, quella creatura, quell'essere umano, ciascuno di noi è il pastore della nostra vita, tu sei con me. Tenendo come punto di riferimento il Salmo 23, naturalmente i salmi che precedono sono espressione di passaggi che non possiamo in nessun modo trascurare, ma che non è il caso adesso di rievocare nei dettagli, mentre invece il Salmo che segue, 24, si è imposto a noi con l'urgenza dirompente di una nuova creazione, un vero e proprio sconquasso cosmico che serve a illustrare quello sconvolgimento che per davvero allude a un nuovo impianto della nostra esistenza umana, dal momento che siamo sempre più consapevoli di essere in cammino alle prese con la presenza che è divenuta il tuo ed è insostituibile il riferimento ad essa, il tu della nostra vita. Salmo 24, e quindi dal Salmo 24 abbiamo recepito il programma di quel itinerario che per l'appunto si è imposto a noi nella sua prospettiva più aperta e più grandiosa, come una vera e propria nuova creazione. E il salmo che segue, il 25, che tra l'altro è il salmo per la preghiera responsoriale di domenica prossima, che a suo tempo vi suggerivo di intitolare come la grande epiclesi, la grande invocazione dello Spirito Santo: a te Signore innalzo l'anima mia. Così si apre il Salmo 25, ed ecco la grande epiclesi, l'invocazione dello Spirito Santo, è veramente spirito creatore ed è in obbedienza a questa novità di cui è protagonista l'iniziativa sempre gratuita del Dio vivente che noi proseguiamo nel cammino. Il Salmo 25 che ci ha condotti lungo i percorsi, senza adesso ritornare ai dettagli di quel testo su cui ci siamo soffermati a suo tempo, percorsi che attraverso l'esperienza della delusione, della confusione, è tutta una terminologia che in realtà possiamo benissimo ricapitolare mediante il termine vergogna, la vergogna, l'esperienza della povertà, l'esperienza del timore del Signore, l'esperienza della non appartenenza a noi stessi, l'esperienza di come siamo ospiti laddove gratuitamente siamo accolti, e la nostra vergogna, quella di cui il Salmo 25 ci parla abbondantemente e a più riprese, secondo un itinerario che adesso non rintracciamo in maniera dettagliata, ci conduce a quella esperienza nuova capacità di respirare, che per dirla con il vocabolo più adatto e usato puntualmente nel Salmo 25 si chiama speranza, un respiro nuovo, l'allargamento dello spazio nell'animo nostro, proprio là dove la vergogna ci mette alle prese con l'insufficienza radicale del nostro vissuto, la sconfitta rispetto alla nostra vocazione, la situazione di smarrimento che ci riguarda in quanto dal giardino della vita in poi siamo esuli dalla vita, ed ecco quello spazio si allarga laddove impariamo a respirare come ospiti che sono accolti nello spazio che Dio stesso rivela come sorgente della vita e come volontà d'amore, per come porge a noi la sua dichiarazione, il suo modo di presentarsi, il suo modo di prendersi cura, farsi carico del nostro disagio, del nostro smarrimento, della nostra vergogna. Ricordate che il Salmo 25 si concludeva con quell'antifono: Dio libera Israele da tutte le sue colpe. È una liberazione redentiva, è una restituzione di fiato a coloro che altrimenti sono soffocati. Se non fosse vero che proprio la nostra esperienza di vergogna si è andata evolvendo in maniera tale da dare spazio in noi alla speranza. Ed ecco che su questo insiste il Salmo 26, l'ultimo salmo che leggevamo prima dell'estate, laddove la grande epiclesi, l'invocazione dello spirito creatore di Dio, la grande epiclesi, viene personalizzata. Cosa c'è nel cuore umano? Nel cuore umano, vedete, nel nostro cuore, nel mio cuore umano, qui l'orante parla nel Salmo 26 in prima persona singolare, forse ricordate, cosa c'è nel cuore umano, e qui emerge la falsità di ogni atteggiamento proprietario, tutto quello che ha a che fare con interessi meschini che ci suggeriscono di allearci furtivamente con progetti di vita che sembrano garantire successi e prosperità ed invece chiudono la nostra esistenza dentro un orizzonte sempre più amaro e inquinato. Ed ecco, nel cuore umano, laddove la relazione con l'amore fedele del Signore bisogna dirlo in prima persona singolare in questo caso, conferisce l'identità di un ospite che è messo a suo agio e che gode il beneficio di una imprevedibile consolazione e intanto lo spazio si allarga, gli orizzonti si ampliano, un modo di guardare il mondo, ricordate nel Salmo 26 il versetto 6: lavo nell'innocenza le mie mani, giro attorno al tuo altare, Signore. Qui cerchi che si allargano per far risuonare voci di lode, per narrare tutte le tue meraviglie. Vedete, una prospettiva aperta che ci proietta verso altri interlocutori, una ricerca instancabile altri esseri umani che in un modo o nell'altro certamente condividono qualcosa di essenziale di tutto quello che è dato da vivere a me stesso. E quindi il salmo si concludeva con una supplica purissima: non travolgermi, dice il versetto 9, insieme ai peccatori. Una supplica purissima: liberami dal maligno. Io credo di essermi espresso in questi termini a suo tempo, non è il caso di stare troppo a lambicare la memoria per ricordare, ma è questa invocazione che è indirizzata allo spirito creatore, al soffio della vita, colui che è il maestro interiore che ci ridà il gusto delle relazioni, la libertà dei movimenti, la capacità di accogliere, di comprendere e di amare. Ma tutto questo, vedete, là dove il Salmo 26 ce ne ha dato una testimonianza quanto mai energica e consapevole, e là dove l'avversario ci stringe, le ombre ci intristiscono, le menzogne ci suggeriscono soluzioni che sono senz'altro infernali. Ed ecco il Salmo 26. Integro è il mio cammino. Vedete una presa di posizione alla fine del Salmo, quanto mai coerente, semplice, senza presunzione. Adesso poi verificheremo cosa succede nel Salmo 27. Un'intenzione maturata in maniera semplice, ma anche coraggiosa. Integro invece io cammino, dice il versetto 11 del Salmo. Riscattami e abbi misericordia, ritorna quel verbo libera Israele alla fine del capitolo 25 del Salmo 25. Qui il verbo è riscattami, è una liberazione redentiva che in questo caso è invocata dal nostro orante in rapporto al cammino della sua vita, laddove è perfettamente consapevole di essere messo in grado di camminare. Ha dichiarato che si è ben reso conto di quante contraddizioni lo hanno frenato, lo hanno trattenuto, lo hanno deviato, lo hanno condizionato, lo hanno incattivito, lo hanno indemoniato a modo suo. Ed ecco il mio cammino. Ci siamo, vedete? Io sono un mendicante, ma un mendicante riscattato, un mendicante che è in grado di procedere passo passo benedicendo il Signore e le creature che a Lui appartengono. E così il Salmo si concludeva: il mio piede sta su terra piana, vedete, io cammino su un terreno solido, nelle assemblee benedirò il Signore. E allora siamo al nostro Salmo 27. E quindi vediamo subito di stabilire la connessione, perché questo ci aiuta sia a tornare indietro che a procedere in avanti nel nostro cammino. E il Salmo che adesso leggeremo costituisce una specie, in realtà mi sembra proprio una forma di ingrandimento, come una tappa fondamentale in quel cammino che è stato impostato nel Salmo precedente, il Salmo 26. Ricordate che il versetto 1 del Salmo 26: nella mia integrità ho camminato. Nel versetto 3: nella tua verità dirigo i miei passi. Adesso il versetto 11 che ho appena riletto: integro invece il mio cammino. Dunque, il cammino. Ma adesso, ripeto, un ingrandimento, una tappa, in quella prospettiva dove tutto avviene in quanto è in atto il nostro apprendistato alla vita, e là dove è in atto un itinerario che implica una maturazione. E il Salmo 27 ci aiuta proprio a mettere a fuoco, ripeto, senza esaurire evidentemente tutti i contenuti dell'itinerario raggiungere il traguardo, ma una tappa che certamente è molto istruttiva per noi. Vediamo meglio. Salmo 27 una composizione lirica. Il nostro orante parla in prima persona singolare, è un salmo di fiducia ed è un salmo di supplica insieme, si suddivide in due sezioni, ciascuna delle quali si suddivide in due strofe, in tutto sono quattro strofe o quattro quadri che potremo mettere a fuoco senza alcuna difficoltà tra qualche momento. Una vicenda che ha evidentemente dei suoi connotati oggettivi, empirici, un orante questo che ha a che fare con le cose della vita, ma il Salmo 27 esprime come egli è andato maturando nell'impatto con i dati oggettivi del suo vissuto, maturando internamente. Le sue prese di posizione e le sue decisioni e le sue paure e la necessità di ridimensionare e i motivi di contestazione e dunque quel percorso di maturazione che lo mette alla prova anche là dove da parte sua egli ha tentato di mettersi in gioco col massimo della sincerità, della coerenza, della generosità. Ed è presente che il Salmo 27 in greco, nella traduzione in greco, ha una intestazione di Davide e poi dice in greco protu Christine, cioè prima della unzione, l'unzione di Davide. È espressione che possiamo ben intendere come un'indicazione programmatica che rinvia alla maturità, come se le vicende che qui vengono adesso testimoniate fossero davvero da considerare come momenti di passaggio in un processo di maturazione che il nostro orante dichiara come sua esperienza personale, ma che possiamo considerare come un insieme di segnali che ci aiutano a discernere cose nostre. Dunque, prima sezione del nostro Salmo sono i primi sei versetti che suddividiamo senz'altro in due strofe, la prima strofa fino al versetto 3, poi gli altri versetti. Il nostro orante si presenta. Il Signore è mia luce e mia salvezza. Di chi avrò paura? Il Signore è difesa della mia vita, di chi avrò terrore? Due interrogativi retorici per dire che io non ho paura, io non sono spaventato da quel che succede o potrebbe succedere, le cose che si presentano, i fatti, le persone. Non ho paura. E notate, quando parla di luce, di salvezza, parla del percorso davanti a lui che egli intende affrontare senza cedere di fronte a possibili impedimenti. Si allarga lo spazio, questa salvezza è lo spazio che si allarga davanti a lui, per cui non c'è motivo per arrendersi a ombre, minacce o ipotesi di pericoli incombenti. Non ho paura. E poi invece quando parla della difesa, qui la difesa è il baluardo inteso come luogo di riparo, c'è un presidio che garantisce la difesa della sua vita, come è vero che davanti a sé il nostro orante vede nella luce una strada aperta, alle sue spalle confida nella solida presenza di uno spazio a cui può sempre comunque ricorrere come garanzia di stabilità. Il Signore è difesa della mia vita, di chi avrò terrore? Ecco, è la sua vita e si presenta così. E si presenta così non perché è uno sbruffone, ma perché onestamente ritiene di oltretutto possiamo considerare che ha alle spalle le tappe che noi abbiamo ricostruito sommariamente leggendo i salmi che precedono, e dunque sta veramente camminando con slancio, con fervore, con dignità, e quando dice di non avere paura è perché è anche consapevole di come un'ipotesi del genere non sia un'ipotesi immaginaria, un'ipotesi realistica. La paura potrebbe sempre togliergli il fiato, rabuiargli la vista, rendere così trepidante il cuore per cui resterebbe paralizzato giù di là, ma non ha paura. E infatti, vedete, insiste. Quando mi assalgono i malvagi per straziarmi la carne, sono essi avversari e nemici a inciampare e cadere. Vedete che avversità non mancano, ma gli avversari sono loro che inciampano e cadono. Non c'è aggressione esterna che possa frenarlo o addirittura fermarlo nel suo cammino. Se contro di me si accampa un esercito, adesso si arriva addirittura all'ipotesi di uno scontro su un campo di battaglia, un esercito contro di lui, il mio cuore non teme. Se contro di me divampa la battaglia, anche allora ho fiducia. Ecco, è la prima strofa, vedete? E il nostro orante si è presentato, è un uomo pronto a tutto, e d'altra parte, ripeto, non si perde nelle fantasie, perché sa ben mettere a fuoco gli ostacoli che in via ipotetica potrebbero presentarsi lungo il suo cammino, ma dichiara espressamente di non avere paura. È un uomo entusiasta, certamente, e c'è una motivazione affettiva interiore che certamente prevale su tutto. E d'altra parte, vedete, ci siamo resi conto già, anche solo leggendo questa prima strofa, del fatto che in realtà, se ci sono o ci saranno degli avversari nel cammino di quest'uomo, non sono briganti che possono aggredirlo, o ostacoli esterni di qualunque tipo, addirittura un esercito su un campo di battaglia contro di lui. Se ci saranno ostacoli, si presenteranno nella forma della paura, un'aggressione dall'interno che toglie il fiato, che stringe il cuore, che chiude l'orizzonte dentro a un'ombra impenetrabile, la paura. Ma lui ha affermato e ripetuto con grande fermezza che la paura non ha potere su di lui. Dopodiché la seconda strofa, dal versetto 4 al versetto 6. Una cosa ho chiesto al Signore. Beh, adesso veniamo a sapere che comunque una richiesta ce l'ha da porgere al Signore, perché stando ai primi tre versetti sembrava che non avesse proprio niente da chiedere, per come già si dichiarava, garantito a tutti gli effetti rispetto a qualunque motivo di incertezza o di avversità. E invece una cosa ho chiesto al Signore. Questa sola io cerco. Beh, una cosa sola. Certo, ma non è poi una piccola cosa, perché dice abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita. È una cosa sola, però non è poco. Abitare nella casa del Signore per tutti i giorni della mia vita, capito? Non solo come un riposo occasionale, peraltro certamente benefico, ma per tutti i giorni della mia vita. Questa sola cosa ho chiesto, abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita, e vedete che ci mette una motivazione di ordine estetico, non solo l'ipotesi di chi desidera ricorrere a un riparo domestico, accogliente e gratificante, perché dice: per gustare la dolcezza del Signore ed ammirare il suo santuario. Dunque, questa casa del Signore è manifestazione di bellezza. La dolcezza qui è anche la bellezza, si potrebbe forse meglio tradurre così, come dice una traduzione,
bellezza,
la bellezza del Signore e ammirare il suo santuario. Ecco, vedete, quel luogo di riposo a cui egli aspira è il contesto di una, che egli desidera finalmente raggiungere, potendo collocare la sua vita all'interno di una manifestazione di realtà belle, di presenze belle, di creature belle, e soprattutto la bellezza del Signore, che trova riscontro sacramentale nella bellezza delle sue creature. E dunque la prospettiva è quella di trovare la dimora stabile per lui in questo ambiente che sia gratificante non solo dal punto di vista pratico, ma dal punto di vista estetico, per ammirare questo santuario. E in realtà, vedete, la strofa continua, perché i rifugi non mancano, anche se si tratta comunque di ripieghi. Notate, egli mi offre un luogo di rifugio, mi offre un luogo di rifugio. Già, lui ci parlava di quella casa del Signore come epifania della bellezza, come proprio sacramento di tutto il fascino che proviene dalla parola creatrice del Signore attraverso le sue creature, ma adesso parla di un luogo di rifugio nel giorno della sventura. Notate che qui il rifugio in ebraico è la sukkah. La sukkah è una capanna. Una capanna. Egli mi offre una capanna nel giorno della sventura, già, il giorno della sventura. È già una cosa, ma certamente non è quell'ambiente splendido. Sacramento di bellezza a cui aspirava, e in più dice che c'è di mezzo il giorno della sventura. Niente di strano, per chi è alle prese con i tempi e i luoghi della vita, l'impatto con incidenti del genere non è mai escluso, anzi è prevedibile. E in più dice: mi nasconde nel segreto della sua dimora. Guardate che qui il termine dimora traduce il termine tenda. La tenda. Beh, prima parlava di una capanna, adesso parla di una tenda, una realtà sempre più modesta. Dei ripieghi, sì, dunque quello che dovrebbe garantirgli il sollievo di chi viandante comunque viene sistemato in un luogo che lo accoglie, ma insomma solo una tenda. È vero che il popolo di Dio è vissuto sotto le tende per tanti anni nel corso della sua storia, dunque può capitare ancora, è vero. Mi solleva sulla rupe, adesso veniamo a sapere che c'è di mezzo una rupe. E la rupe è uno scoglio, e vedete che qui il rifugio a cui lui aspira si dimostra essere una realtà sempre più modesta, uno spazio sempre più ristretto, un ambiente sempre più precario, una capanna, una tenda, è aggrappato a uno scoglio in mezzo ai marosi di una tempesta. Vedete come dice qui: mi solleva sulla rupe, E ora rialzo la testa, vedete come un naufrago boccheggiante che appena appena esce fuori da quelle onde che lo avvolgono da tutti i lati, con la testa sui nemici che mi circondano, è vero, insomma, ancora può emergere con la testa dalla superficie di questo mare tempestoso che lo ha sbattuto su quello scoglio, ed ecco, ci sono i nemici che mi circondano, ma vedete qui ormai è sempre più chiaro, i nemici che mi circondano sono non soltanto le avversità lungo il cammino, la sventura, l'incidente, la fatica, l'impatto con gli imprevisti, presenze sconosciute, ma è la paura che sta emergendo nell'animo suo, come un'angoscia che gli toglie il fiato. Si guarda attorno e da tutte le direzioni vede che si stringono attorno a lui quelli che chiama i suoi nemici, da tutte le parti, e mi circondano, e d'altra parte immolerò nella sua casa sacrifici di esultanza, inni di gioia canterò al Signore, come se facessi un voto quando finalmente mi sarà data possibilità di venire fuori da questo vortice di situazioni drammatiche che mi riducono all'esistenza di un naufrago che è senza possibilità di difendersi, allora immolerò nella sua casa sacrifici di esultanza e inni di gioia canterò al Signore. Ma sembra un'ipotesi quanto mai remota. Il nostro orante, vedete come sta rievocando questa tappa della sua vita, cogliendo il motivo che ha fatto di quel suo cammino un luogo e un tempo di di paura. Non c'è un termine più adatto di questo. E vedete, e adesso può solo gridare. Ascolta, Signore. Qui comincia la seconda parte del nostro salmo, che ha l'andamento tipico delle suppliche. Infatti vedete adesso una serie di imperativi, il modo verbale tipico delle suppliche, l'invocazione, la richiesta, l'implorazione. Dunque ecco qui un uomo che è sprofondato nel baratro abissale dell'oceano in tempesta, ma è sprofondato nell'abisso che in lui stesso è dimostrazione di come la paura lo avvolge, lo stringe, lo risucchia, fa di lui un naufrago che sprofonda e sta per affogare. Ascolta, Signore, la mia voce. Io grido, abbi pietà di me, rispondimi. Ecco, è un uomo che ha paura, ma ha paura, vedete, degli eventi, ha paura delle situazioni, ha paura di quello che è successo, oppure di quello che può succedere, ha paura di se stesso, tant'è vero che qui di seguito leggiamo: di te ha detto il mio cuore. Nella mia Bibbia leggo: cercate il suo volto, il tuo volto, Signore, io cerco. Io preferisco rifarmi alla traduzione in greco del testo ebraico, che peraltro è problematico, gli studiosi hanno discusso e ridiscusso a più riprese, mentre in greco quella traduzione della Vulgata in latino mi aiuta a procedere in modo molto più lineare nella lettura del Salmo, dove di te ha detto il mio cuore, il mio volto ti cerca, il tuo volto, Signore, io cerco, perché quando dice il mio volto ti cerca, ecco, il nostro orante si esprime come colui che si è reso conto di essere alle prese con il dato drammatico, tragico, di chi non sa più che faccia ha, non sa più chi è, ha paura di se stesso, è un uomo che sprofonda nell'abisso della paura, dove non sa più come identificarsi, perché non ha più modo di attribuire a se stesso un volto che sia presentabile, un volto che sia credibile, un volto che sia coerente con altre parole dette in altre occasioni, altre testimonianze rese nel contesto di altre tappe della sua vita. Adesso questa è il momento, questa è la tappa nella quale lui ha paura e ha perso la faccia e non sa più che faccia ha, non sa più come presentarsi. Se non fosse vero, vedete che adesso dice il tuo volto, Signore, io cerco. Ecco, la ricerca del volto del Signore, perché si rende conto di come non potrà mai più trovare una faccia che sia sua, un volto che sia espressione della sua identità da presentare al mondo, se non si specchia nel volto del Signore. Vuole rivolgersi a Lui. E vedete, al Signore, in quanto è il Signore che porge a noi il suo volto, che porge a noi la sua presenza, che porge a noi il suo modo di visitare la nostra condizione umana, la nostra storia umana, il nostro viaggio, la nostra fatica, la nostra ricerca. Questo cammino lungo il quale il nostro amico orante sta maturando, una tappa decisiva questa. Io cerco il tuo volto, Signore, non nascondermi il tuo volto, già, non nascondermi il tuo volto, e insiste, non respingere con ira il tuo servo. Uno sbuffo, si sente fragilissimo, esposto a tutti i soffi del vento nella tempesta, ma E qui si accorge che in qualunque momento potrebbe essere spazzato via come un fuscello di paglia. E non respingere con ira il tuo servo, dice dunque qui il versetto 9: sei tu il mio aiuto, non lasciarmi, non abbandonarmi, Dio della mia salvezza. Lui ci ha parlato del Signore, si è espresso in nome del Signore fin dall'inizio, ma adesso vedete sta affrontando quella tappa della sua vita nella quale è spogliato rispetto a qualunque pretesa di potersi presentare, di potersi esprimere, di potersi far valere, quella certa spavalderia che peraltro non gli abbiamo rimproverato, d'altronde non siamo noi giudici in grado di rimproverare chi che sia, ma che abbiamo intuito, abbiamo percepito, abbiamo captato nel suo modo di esprimersi, in quella presunzione di sicurezza, in quella certezza di essere in grado di affrontare qualunque ostacolo, ma la paura. E la paura lo sta mangiando, e la paura lo sta risucchiando, e la paura lo sta riducendo a un bruscolino di polvere che il vento spazza via. Se non fosse vero che sei tu il mio aiuto, non lasciarmi, non abbandonarmi, Dio della mia salvezza. Mio padre e mia madre mi hanno abbandonato, ma il Signore mi ha raccolto, vedete? indipendentemente dalla condizione anagrafica del nostro orante, qui avverte se stesso come un orfano. Sono un orfano e mio padre e mia madre, ripeto, indipendentemente dai dati oggettivi del vissuto, dicendo questo dice anche sono ridotto alle misure di un essere minuscolo, sprovveduto, indifeso come un bambino, e posso fidarmi solo di un amore gratuito. Ecco questa sua invocazione, quel poco di fiato che gli rimane per gridare: abbi pietà di me, posso solo consegnare me stesso per quanto ancora sono in grado di esprimermi liberamente, e di fatto in questo sta il residuo della mia libertà, ma quel residuo che è già il principio della libertà, che costituisce il nucleo originario di me stesso e della mia identità e del mio modo di stare al mondo. Il rischio della vita che mi chiama a fidarmi dell'amore gratuito che viene da te. E quando il nostro orante si è reso conto di come, rispetto a tutte le sue paure, non c'è antidoto, non c'è terapia, non c'è garanzia di superamento se non affrontando fino in fondo questo rischio. È il rischio supremo della libertà, ma è il rischio che fa di lui un uomo libero, un uomo vivo, un uomo che è ormai consegnato a quella relazione d'amore che nella gratuità gli è donata. Il tuo volto, Signore, io cerco, non nascondermi il tuo volto. E allora vedete che qui il Salmo prosegue dell'ultima strofa, versetti da 11 a 14, mostrami, Signore, la tua via. Adesso è proprio vero che per il nostro orante si apre una strada, la tua via, la strada. E questo mostrami, René, si potrebbe anche meglio tradurre, penso io, insegnami, Signore, la tua strada. È proprio vero, è un orfano, è appena un bambino, è appena un naufrago, è spoglio di rispetto a tutte le presunzioni che pure aveva avuto modo di testimoniare in altre occasioni, adesso affronta il rischio. Sei tu il mio aiuto, non lasciarmi, insegnami. Ecco, adesso c'è una strada da percorrere, ma vedete, è una strada che adesso si configura in maniera ben diversa da quella strada lungo la quale si muoveva inizialmente e ce ne parlava con quel suo linguaggio. Adesso insegnami, Signore, la tua via, guidami sul retto cammino, il cammino della maturazione, quel cammino a cui accennava il Salmo 26, ancora andando a monte il Salmo 25, a causa dei miei nemici. Questo a causa dei miei nemici, vedete qui, è da intendere, guidami sul retto cammino attraverso i miei nemici. Qui non c'è una strada da percorrere che sia come dire alternativa rispetto all'impatto con quei nemici, all'attraversamento di quella tempesta, all'incrocio con quelle avversità, che poi vedete tutto si ricapitola nel Salmo che stiamo leggendo, nell'esperienza dell'angoscia profonda, l'esperienza della paura micidiale, la paura che paralizza, la paura che chiude, la paura che risucchia, la paura che uccide. Ebbene, non è possibile percorrere una strada che sia alternativa attraverso i miei nemici. Ecco la strada che si apre, dice il nostro orante. Guidami tu sulla strada retta, la strada solida, la strada che è effettivamente percorribile, là dove il rischio che avverto per come la mia esistenza è priva di difese, mi espone allo sbaraglio. Ed ecco la paura, invece di chiudermi dentro a un orizzonte di morte, quella paura diventa un territorio che posso attraversare, perché è la tua strada che si apre per me attraverso quel territorio. Non espormi, dice qui, allora, alla brama dei miei avversari. Contro di me sono insorti falsi testimoni che ispirano violenza. Vedete, quello che è attorno a lui, ancora il risucchio che vorrebbe ricondurlo a quell'abisso, rimergerlo in quel baratro, condannarlo alla schiavitù rispetto alla paura che ha sperimentato in maniera così intensa, in maniera così veritiera, peraltro, così verace, così onesta. Ed ecco, attraverso la paura, non espormi alla brama dei miei avversari, contro di me sono insorti falsi testimoni, rileggo, che spirano violenza, una menzogna, perché invece sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi. Spera nel Signore, sii forte, si rinfranchi il tuo cuore e spera nel Signore. E vedete che quel baratro interiore dove la paura l'aveva intrappolato, adesso qui si viene configurando come lo spazio della speranza. Vedete che ritorna qui per ben due volte l'imperativo: spera nel Signore, versetto 14, spera nel Signore, per ben due volte quel imperativo che usa il verbo kavà, sperare, il verbo che indica appunto lo spazio interno che dà modo al respiro di espandersi e al nostro mondo interiore che diventa un contenitore di promesse e un contenitore che contiene in sé motivi positivi, sollecitazioni energiche, indicazioni luminose per affrontare il cammino della vita, la speranza. E vedete, questa speranza si insedia proprio là dove lo spazio interno era occupato dalla paura, occupato, invaso, ingorgato, ingolfato dalla paura. Sono certo, diceva il versetto 13 che ho appena letto, di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi. Ecco, il nostro orante apprendista lo ha dichiarato lui stesso: insegnami il cammino della maturazione, imparare a vivere anche se i dati anagrafici della nostra esistenza umana sono tali da suggerirci che certamente non siamo giovanotti o siamo forse addirittura anziani o forse vecchi, ma siamo sempre apprendisti, e sempre apprendisti alla scuola del Signore, laddove la bontà del Signore, la gratuità della sua presenza libera nell'amore ci istruisce nella libertà sottraendoci ai vincoli della paura e trasformando il luogo interiore in cui si era introdotta la paura come l'ossessione dominante della nostra vita, quel luogo interiore si sta spalancando come capacità di accogliere e di comprendere, di condividere, capacità di sperare e di rispondere così alla nostra vocazione alla vita, in una prospettiva che è aperta e ancora tutta registrare, verificare, analizzare nelle potenzialità che appena appena intravediamo, ma vedete che il Salmo ci consente di ripercorrere un itinerario che mette alla luce una tappa che nel suo particolare sviluppo, con dunque tutte le condizioni che limitano gli episodi della vita dentro a dei confini sempre ristretti, ma è una tappa che assume davvero un valore esemplare, qualificante, ed ecco. Spera nel Signore, sii forte, sii rinfranchi il tuo cuore, si spera nel Signore. Dopodiché, vedete, tante cose non sappiamo, poi quante tappe ancora, quanta strada e quante novità da registrare, ma spera nel Signore. Certo, noi viviamo man mano che affrontiamo in pienezza il rischio di consegnare quella che poi in realtà è sempre più evidentemente la nostra miseria, la nostra inconsistente e indifendibile realtà di creature precarissime, consegnare noi stessi a quella presenza che continua a venirci incontro con il suo volto, con il volto dell'amore gratuito. Ed ora lasciamo da parte il nostro salmo e ritorniamo al Vangelo secondo Matteo. Abbiamo letto una breve parabola nel capitolo 21. Ritorniamo al Vangelo secondo Matteo con una certa cautela, perché certo il capitolo 21, siamo ormai in una fase molto avanzata della catechesi evangelica e abbiamo alle spalle diversi passaggi che sono stati man mano presi in considerazione di domenica in domenica, perché abbiamo sempre ogni domenica letto pagine del Vangelo secondo Matteo, ma vale la pena per adesso, in maniera estremamente essenziale, di ricordare, se voi sfogliate le pagine a ritroso, ma non vi spaventate perché subito ritorniamo al punto, capitolo 16, versetto 21, da allora Gesù cominciò a dire apertamente, leggo così, da allora Gesù cominciò a dimostrare, Il Vangelo secondo Matteo si può suddividere utilmente in 5 grandi blocchi: opere e discorsi di Gesù, opere, discorsi, 5 grandi discorsi, ne parlavamo a suo tempo. Ma c'è anche una struttura che ricalca uno schema che peraltro è già presente nel Vangelo secondo Marco. In questo il primo evangelista, il più antico, Marco, fa scuola, e dunque c'è una prima tappa nell'attività pubblica del Signore fino al momento in cui Gesù dichiara espressamente qual è la meta della sua missione e parla della sua Pasqua di morte e di resurrezione. E qui la prima volta nel Vangelo secondo Matteo, ma qui, come probabilmente ricordate, perché certamente ne parlavo in altre occasioni, il nostro evangelista dice non cominciò a dire, cominciò a dimostrare. E da questo momento in poi la catechesi del nostro evangelista Matteo prende una andatura di carattere dimostrativo, cioè è l'opera della misericordia. C'è tutta una pedagogia che ha un suo valore didattico, chiama i discepoli, verso i discepoli, poi la folla, non solo con le parole ma anche con i gesti, a assumere un atteggiamento di obbedienza, di sequela, accoglienza rispetto al messaggio che Gesù proclama, ripeto, con le parole, con i gesti, la paternità di Dio, il regno dei cieli. Ma adesso, vedete, è la dimostrazione. Adesso cominciò a dimostrare, è l'opera della misericordia. E da questo momento in poi, sì, le parole non mancano, la pedagogia continua a essere motivo di stimolo per le coscienze, ma è l'opera della misericordia che viene man mano configurandosi nella sua pienezza, nella sua fecondità, nella sua novità piena e definitiva. E infatti arriviamo al capitolo 21, il nostro capitolo, quando Gesù entra a Gerusalemme. Gesù entra a Gerusalemme, capitolo 21 del Vangelo secondo Matteo. E l'ingresso a Gerusalemme certamente segnala la sovranità del personaggio, ma sappiamo anche che il nostro evangelista fa di tutto per rimarcare l'obbedienza di Gesù. Tra l'altro qui compaiono delle citazioni che adesso non rileggiamo per esteso, che vengono richiamate in maniera precisa, rigorosa, fin nei minimi dettagli, per cui addirittura sembrerebbe, stando a quel che leggiamo in queste pagine, che Gesù entra a Gerusalemme cavalcando due cavalcature insieme, che non è possibile, ma deve rispettare alla lettera la profezia di Zaccaria. L'asina e il puledro, ecco, obbedienza, sovranità e obbedienza. E qui vedete l'originalità del personaggio. Questo suo modo di entrare a Gerusalemme è dimostrazione di una novità che sconvolge la scena. Tant'è vero che nel versetto 10 leggiamo che entrato Gesù in Gerusalemme tutta la città fu in agitazione, un vero e proprio terremoto, un sismos, un terremoto, e la gente si chiede: ma chi è costui? Ma dove? Motivo di stupore, di sconcerto, uno sconquasso nel vissuto di quanti abitano a Gerusalemme. Tutto questo è dovuto al fatto che qui in Gesù la sovranità coincide con la sua totale obbedienza alla parola. Il suo essere obbediente e il suo essere autorevole, sovrano. Ebbene, proprio qui, attraverso la citazione del profeta Zaccaria, a Gesù viene attribuito ancora una volta il titolo di colui che è mite, il praes mite, il versetto 5, il mite, ma è Gesù stesso che si è definito in questi termini. io sono mite ed umile di cuore, dice Gesù nel capitolo 10. Io sono mite, umile di cuore, praisce tapinos, mite, umile, mite, piccoli, mite, il mite, la mitezza di Gesù. Su questo bisogna che insistiamo. Vedete, l'autorità di Gesù è contemplata dall'Evangelista e ci invita a contemplare l'autorità del sovrano obbediente attraverso il volto della mitezza. E il volto della mitezza è Gesù che entra a Gerusalemme in quel modo, e Gesù che poi a Gerusalemme si trascina dietro ciechi, storpi e disadattati. Vedete che qui il racconto prosegue dal versetto 12, Gesù che scaccia i venditori, ma gli si avvicinarono ciechi e storpi nel versetto 14, e poi i bambini che cantano e che gridano, e questa capacità di attirare a sé tutte queste presenze, queste situazioni di dolore, di amarezza, questa scena è veramente rivelativa di una novità straordinaria che viene percepita come una provocazione, come un turbamento. La mitezza che attira a sé tutte le miserie, le meschinità, i dolori del mondo, ed è il sovrano, ed è sovrano nell'obbedienza, è autorevole. Fatto sta, vedete, che qui, quando Gesù entra a Gerusalemme e ci è data da contemplare l'autorità della mitezza, il racconto evangelico prosegue dal versetto 18 con l'episodio del fico. Gesù affamato cerca i fichi, ma i fichi non ci sono, solo le foglie. E vedete un episodio che sembra un po' curioso, ma che vale la pena di cogliere nel suo significato essenziale, e cioè Gesù registra la delusione di uno scompenso tra la sua fame, che è la fame messianica, è la fame del figlio. Gesù è stato descritto affamato quando affrontò poi il tentatore nel deserto, ricordate, ebbe fame Gesù allora nel deserto 40 giorni, ed ecco, è Gesù affamato, ma è il fame del figlio che cerca la volontà del padre, è fame, ma è la fame di colui che cerca la sua dimora in questo mondo, nella carne umana, adesso è a Gerusalemme e nel Tempio, ed ecco una delusione. E qui è veramente misteriosa questa delusione di Gesù, ma è un mistero che ci rimanda a una rivelazione che riguarda esattamente l'intimo di Dio. La delusione di Gesù per come affamato non trova fichi su quell'albero. E Gesù dice: ma qui la fede è sterile. La fede è sterile? È il nostro discepolato che è sterile? Ne parla con i suoi discepoli? Gesù non è solo? È isolato? È abbandonato a se stesso? La sua presenza pubblica oramai è segnalata, ma è la sua solitudine. E giunge il tempo della mitezza. È il tempo in cui si realizza in lui l'opera della pietà, l'opera della misericordia, questo suo modo di presentarsi a Gerusalemme, questo suo modo di essere testimone di una mitezza sconcertante che disturba l'opinione pubblica, questo modo di essere autorevole nella mitezza perché è obbediente fino in fondo, questo suo modo di sperimentare la delusione. È, vedete, il percorso che Gesù sta affrontando adesso e che lo condurrà sino al compimento ultimo della sua missione in questo mondo, ed è un'opera d'amore. La sua autorità non è l'autorità dello spettacolo, tant'è vero che qui dice perché diceva Satana, perché non dice alle pietre che diventino pane, già, così sazi la fame, perché non fai in modo che improvvisamente il fico produca frutti, ti porga dei fichi, ma non c'è spettacolo. E invece vedete c'è la sua delusione, e la sua delusione come spazio che davvero è messo a nostra disposizione per accoglierci, quello spazio, vedete, nel quale trova accoglienza l'orante del Salmo 27. Allora, il Salmo 27, laddove ha a che fare non con una esplosione di potenza, ma ha a che fare con la presenza che lo raccoglie naufrago, lo solleva dal baratro, gli soffia nell'animo in modo tale da rimuovere quell'accumulo di angosce, di paure che ingorgano il suo vissuto interiore, ed ecco, trovi modo per respirare. Beh, vedete, adesso è Gesù, e Gesù viene interrogato, vedete subito dopo, versetto 23, esattamente a riguardo della sua autorità. Entrato nel tempio, mentre insegnava, gli si avvicinarono insomma i sacerdoti e gli anziani del popolo, gli dissero: ma con quale autorità fai questo? Chi ti ha dato questa autorità? Vedete, questo è il problema, la exousia, quell'autorità è singolare, è strana, è sconcertante. Con quale autorità fai questo? Le autorità di Gerusalemme, le autorità loro interrogano Gesù, perché questa è un'autorità inconcepibile, incomprensibile. D'altronde è dall'inizio del nostro Vangelo secondo Matteo che la catechesi evangelica è stata orientata in questa prospettiva, fin dall'inizio, quando Gesù ha incontrato Giovanni Battista. Tra l'altro è lo stesso Gesù che adesso qui risponde con una controdomanda: ma voi cosa dite di Giovanni Battista? Il suo battesimo veniva dal cielo o dagli uomini? Vedete questa alternativa? Veniva dal cielo o dagli uomini? Già. Perché qui è proprio lo snodo della questione. Quale autorità? Perché l'autorità viene da Dio o viene dagli uomini? Viene da Dio, e Dio sovrintende, Dio domina, e Dio dall'alto gestisce, decide, irrompe, impone il suo volere. L'autorità viene dagli uomini, gli uomini si organizzano secondo le loro regole, le loro convenienze, le loro opportunità, i loro momenti, i diversi contesti. Mentre invece qui abbiamo a che fare, vedete, con l'autorità di Dio che viene dal basso, che viene dalla terra, l'autorità che viene dalla parte della miseria umana. Questa è la novità, sconcertante, inconcepibile, inaccettabile. Ma anche Giovanni Battista, ricordate che quando Gesù si presenta per essere battezzato, dice: ma non è possibile, non è possibile. E Gesù dice: no, guarda, questa è la giustizia di Dio. No, non è possibile, tu non puoi venire tra i peccatori. Capitolo 3. Infatti qui Gesù parla di Giovanni Battista appositamente, non è che non vuol rispondere, sposta la questione e invece di rispondere fa un'altra domanda: con quale autorità fai questo? Perché è sbagliata l'impostazione della domanda, perché bisogna riformulare la domanda. Non c'è risposta alla domanda così come l'hanno impostata loro, perché è la domanda che è male formulata. E infatti qui è è proprio lo snodo, vi dicevo, di una rivelazione che irrompe nella storia umana, portatrice di una novità, inaudita, inconcepibile, ma questo era vero fin dall'inizio. L'autorevole, il figlio, colui che è sovrano, e colui che è protagonista, è l'obbediente che si è fatto carico della miseria. Dall'Egitto ho chiamato mio figlio, dall'Egitto, dal profondo dell'abisso. Colui che si è trascinato dietro ciechi e storpi, ed ecco la moltitudine umana, e questa storia segnata da carichi in mani di dolore, e lo strazio di generazione a generazione di esseri umani che si sono consumati in una apparente inutilità, apparente, ed ecco l'autorità che fai questo, cos'è poi questo, con quale autorità fai questo, che viene dal basso, dal profondo dell'abisso, che solleva di là, da quella profondità che è più abissale di così non potrebbe essere. Non c'è realtà umana che sprofondi nell'abisso che non vada a trovare accoglienza in quella presenza che si è attestata nella zona più infame, più squallida, più inquinata, là dove il fondo dell'inferno è divenuto il luogo in cui la sua autorità esercitata è l'autorità della mitezza. E allora vedete che qui seguono tre parabole illustrative, qualche momento ancora poi ci fermiamo, perché sono tre parabole che per l'appunto illustrano l'autorità della mitezza. Gesù non ha risposto a quelli che l'hanno interrogato, perché dice: ma Giovanni Battista, eccetera, eccetera. E invece adesso tre parabole. La prima parabola è questa che leggiamo domenica, poi ce n'è un'altra che leggiamo domenica prossima, vedremo. E la prima è questa, dal versetto 28. Che ve ne pare? Eccolo qui. Vedete che questa parabola compare solo nel Vangelo secondo Matteo, non negli altri evangelisti sinottici, solo nel Vangelo secondo Matteo, e l'edizione critica è riportata della Nuova Traduzione, e quei due figli sono da prendere in considerazione nella sequenza che abbiamo messo a fuoco fin dall'inizio ascoltando la lettura della pagina. Fatto sta che ancora abbiamo a che fare con una vigna, dico ancora perché domenica scorsa abbiamo a che fare con una vigna, ma era il capitolo 20, prima dell'ingresso a Gerusalemme. Gesù nel capitolo 20, quella parabola del padrone della vigna che cerca operai per la sua vigna, lui il vero lavoratore, e la vigna che poi è l'espressione che serve a individuare il mondo, ma il mondo amato, il mondo per cui il creatore ha lavorato e continua a lavorare, come gli sta a cuore quella vigna, come è importante per lui, e come è importante per lui che nessuno resti ozioso in piazza, perché tutti vadano a lavorare nella vigna, che è sconcertato il padrone della vigna che ci sia qualcuno che non ammira, che non apprezza, che non gode di poter lavorare, collaborare anch'egli alla vigna. E il mondo, forse, ma tu non lo vedi, il mio occhio è buono e tu forse non vedi, non hai occhio per vedere com'è bella la vigna, e come il salario, che peraltro non manca a nessuno, ma il salario più, che conta veramente è poter lavorare nella vigna, e poter godere di questo beneficio straordinario che è la bellezza della vigna che diventa alone di grazia, di suavità, il compiacimento di poter dedicare la fatica della vita alla bellezza della vigna. Ecco, e adesso di nuovo una vigna, soltanto che, vedete, qui abbiamo a che fare con un padre che dice al figlio: va a lavorare nella vigna oggi, è la cosa più preziosa che possa offrirgli. Allora, nella vigna, quanto di meglio, quanto di più entusiasmante, quanto di più gratificante, quanto di più esaltante andare là e non ci va. Va. Ecco, questo padre ha le prese con la delusione, e ritorniamo alla delusione. Ma sapete, di nuovo è proprio il volto della mitezza, la delusione. Quanto tempo dura questa situazione? Qui il racconto evangelico dice che poi alla fine Isteron, dice Isteron, quello là, il figlio, alla fine, già. Ma intanto la pazienza, quanto dura questa pazienza? Dura un pomeriggio, dura una giornata, una settimana, un mese, un anno, un secolo, un millennio, dura. Quanto dura questa pazienza? E la delusione del padre. E la delusione del padre che... qui, vedete, Gesù sta descrivendo nella parabola in modo tale da dare un volto a quella mitezza che ha espresso egli stesso come testimonianza della sua autorità, l'autorità che è nella mitezza e che è in quella pazienza. E d'altra parte, vedete, alla fine quel tale dice: ci ripensa il figlio. E qui è usato un verbo che nessun altro evangelista usa, compare marginalmente un paio di volte ancora nel Nuovo Testamento, ma non nei Vangeli. Ed è un verbo che serve a indicare tutto un lavorio interiore, è un lavorio che per altro verso potremmo chiamare conversione, ma il verbo usato qui non è metanoin, è un altro verbo che indica il dispiacere. E qui, vedete, c'è il dispiacere del padre, quella delusione che diventa un richiamo, perché quel figlio scopra che gli si apre nell'animo una prospettiva, la prospettiva di un percorso interiore di maturazione. La delusione del padre conferisce al tempo una misura provvidenziale che dà modo a quel figlio di ricordare e di elaborare una certa esperienza nell'animo suo, che è l'esperienza del dispiacere. Un'esperienza che lo stringe nel cuore, che lo ferisce, che lo rimette in discussione. Il dispiacere per come si intuisce, percepisce, capta quale dispiacere ha suscitato nel padre che è rimasto deluso. Ma vedete che qui è l'autorità di Gesù che realizza nella storia umana l'opera della misericordia, l'autorità del padre. e l'autorità è interna a quella delusione, è una capacità di accogliere il ritardo del figlio, accoglierlo. Il figlio dice no. Poi, quanto tempo dopo? Quanto ci vuole? Alla fine, alla fine! Dice, ci ripensa, si pente, gli dispiace. E vedete, questa evoluzione nell'animo del figlio è tutta interna alla pazienza del padre deluso, alla sua mitezza, ma in questa mitezza è l'autorità che è principio di quella novità assoluta e definitiva che è la gratuità dell'amore. Ed ecco che nell'animo del figlio si accende un motivo di commozione, di festa, di contentezza, perché vedete, quando il figlio poi ci va, fa contento il padre e scopre come quell'esperienza del dispiacere che lo ha messo alla prova, lo ha macinato, ripeto, senza ricorrere adesso ad automatismi immediati, rapidi e sicuri, ma è un travaglio progressivo, ma è veramente per quel figlio la scoperta che gli è possibile sintonizzare le sue intenzioni, le sue capacità di lavoro, la sua libertà personale con il segreto del padre suo e la contentezza di farlo contento e il gusto di lavorare nella vigna. Poi ci va, dice qui, alla fine ci va. Notate che i figli sono due, però sono due, e c'è quell'altro che dice sì, poi non ci va, e questo sappiamo. È vero che i figli sono due, ma sono uno dentro l'altro, no? Vedete, queste due figure sono, come dire, le due facce di un vissuto complesso e ritmato secondo periodi che danno forma poi a sintesi diversi, qualche volta proprio alternative, qualche volta addirittura contraddittorie, ma uno dentro l'altro, e fatto sta che poi la parabola è rivolta ai discepoli, è rivolta a noi, adesso tocca a noi. E dice, ma è venuto Giovanni. Prima ancora Gesù dice, ma in verità vi dico, i pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel regno di Dio. Notate questo, vi passano avanti. Sapete questo verbo precedere? Compare alcune volte, vi cito solo questi testi. Ricordate i magi? Ecco, la stella li precede e la stella si ferma. Là dove il bambino è in braccio alla madre, la stella, capitolo 2, versetto 9. Ma poi questo verbo è usato alla fine del capitolo 26, versetto 32, poi all'inizio del capitolo 28, Gesù risorto, per dare l'annuncio che dopo la resurrezione Gesù precederà i suoi in Galilea. È Gesù stesso che dice questo: io vi precederò in Galilea. E qui vedete questo essere preceduti, laddove Gesù si rivolge a noi come a quei tali che ancora per quanto possano aver dichiarato di essere pronti e solleciti a parole, di fatto ancora hanno rifiutato l'appuntamento con la vigna, ma tocca a noi, c'è già chi ci precede, e qui più esattamente Gesù parla di pubblicani e di prostitute, dove vedete che pubblicano per eccellenza nel Vangelo secondo Matteo è proprio Matteo, il nostro evangelista, capitolo 9, 10, 11, Matteo il pubblicano come tale è inserito nell'elenco dei 12, capitolo 10, versetto 3, Matteo il pubblicano. E poi vedete la prostitute, ma pensate al caso classico nella storia della salvezza di Raccab, la prostituta di Gerico, che è nome presente nella genealogia di Gesù, capitolo 1, versetto 5. Raccab è una delle madri di Gesù, nella genealogia di Gesù compare Raccab nel tratto della genealogia che va da Abramo fino a Davide. Quattro figure femminili, quattro donne, quattro personaggi interessanti e imprescindibili, ma sempre in contesti piuttosto curiosi, incresciosi, qualche volta anche piuttosto scabrosi. Raccab, capitolo 1, versetto 5. Non solo, ma sapete che se voi prendete il capitolo 27, versetto 3, vedete che qua c'è scritto che allora Giuda il traditore, vedendo che Gesù era stato condannato, si pentì e riportò le 30 monete d'argento ai sommi sacerdoti e agli anziani, dicendo, poi la tragedia del suicidio, questo adesso non ci riguarda. Vedete questo si pentì? Vedete che questo è il nostro verbo? Metameleste. È il nostro verbo. Compare nella parabola e compare qui. Giuda. Giuda. Il dispiacere di quel figlio che ha detto no. E se n'è andato altrove e poi ci ha ripensato e poi si è accorto che proprio l'intuizione di come ci è rimasto male suo padre, di come è rimasto deluso lui, di come sofferente lui, di come è dispiaciuto lui, man mano lavora dentro di lui come un rovello, un richiamo, una sollecitazione, un suggerimento, ecco, è quello che sappiamo. Quel verbo è usato dal nostro evangelista Matteo a proposito di Giuda, in quel momento poi tragico, ma indipendentemente da quello che succede, c'è di mezzo un travaglio che apre anche come per pubblicani, prostitute o per ogni essere umano, la strada della conversione alla vita. La strada della conversione alla vita. Proprio là dove brucia il dispiacere. Proprio là. E qui vedete l'autorità. L'autorità che ha come suo volto di sovrano obbediente la mitezza. È l'autorità. E quando Gesù qui dice è venuto Giovanni nella via della giustizia e voi non avete creduto, pubblicani e prostitute hanno creduto nella via della giustizia, vedete qui è la strada che è ancora aperta per noi, è quella giustizia che è l'autorità così sconcertante di Dio che viene dal basso, che passa attraverso la miseria, che viene dal profondo, che scava la terra, che è l'autorità giusta, è l'autorità del sovrano, è l'autorità di Dio che si compiace del figlio, che ha chiamato il figlio dall'inferno, che è l'Egitto di ieri e ancora di oggi, e la volontà del Padre, dice, ecco, chi di voi, voi cosa dite, la volontà del Padre, è la volontà del Padre, quel figlio, la volontà del Padre, della giustizia di Dio è la volontà del Padre. E questa strada è aperta. Pubblicani, prostitute, Giuda, che ne sappiamo, anche per noi è aperta. È qui che si tratta di fare un passo nella fede, ma di fare un passo non nella teoria della fede, ma sulla strada della consegna all'amore gratuito. Era un passaggio che abbiamo colto nell'esperienza dell'orante che ha lasciato a noi in eredità il Salmo 27. Ed ecco l'autorità di Gesù nella sua mitezza. Gli è stato interrogato, contestato, gli è stato chiesto conto, lui risponde adesso con le parabole. La prima è quella che abbiamo riletto, ed è una mitezza che realizza nella storia umana quella obbedienza alla volontà del Padre che vuole la vita degli uomini. Questa è l'autorità. Si svela così una provvidenziale disposizione degli eventi che conduce il cuore umano a maturare quel certo dispiacere che già nel suo stesso affiorare, sapete, già trasuda di una nuova capacità di amare. Chiamando il Salmo 27, mi sembra di poter proprio concludere così: insegnami, Signore, il retto cammino, là dove tu mi vieni incontro attraverso le miserie e i fallimenti della condizione umana, là dove la tua misericordia innocente mi libera da ogni paura e in ogni dolore apre per me e per tutti la strada della conversione alla vita. Fermiamoci qua. Rileggiamo insieme il Salmo 27.